Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
La vita di Camille Claudel, scultrice francese, è riassunta drammaticamente in due celebri foto. La prima la ritrae intorno al 1883, giovane, poco più che adolescente, bellissima, con lo sguardo che sembra ardere di una luce intrepida e appassionata. La seconda, del 1929, la ritrae come una vecchia, trascurata dallo sguardo spento, seduta sullo sfondo di una logora parete. È il manicomio di Mondeverg, dove Camille Claudel fu internata nel 1913 e dove trascorse i successivi 30 anni fino alla morte nel 1943. Nessuno dei suoi familiari l'andò mai a trovare, se non qualche sporadica visita del celebre fratello, lo scrittore Paul Claudel, e nessuno la accompagnò nel suo ultimo viaggio. Morì abbandonata, da reclusa, nell'ospedale psichiatrico e fu sepolta in una fossa comune. Di lei si conosce la travolgente storia d'amore con lo scultore Auguste Rodin, che ne riconobbe ma anche ne sfruttò lo straordinario talento, che la sedusse e la illuse con false promesse e che fu grandemente responsabile del suo tragico declino. Ma Camille era una grande artista, colpevole solo di essere troppo libera per l'epoca. Troppo libera è il titolo del graphic novel che ne racconta la vita appena uscito da Tounoué. La sceneggiatura è di Assia Petricelli, i disegni sono di Sergio Riccardi. Entrambi sono oggi i nostri ospiti nella tana. Buongiorno Assia, buongiorno Sergio. Su Camille Claudel molto si è già scritto, la sua vita è stata anche raccontata in due celebri film, uno del 1988 con Isabella Gianni e uno del 2013 con Juliette Binoche. Voi avete scelto di raccontarla in un fumetto. Che cosa vi interessava soprattutto illuminare, fare emergere della vita di questa straordinaria artista?
È vero, su Camille Claudel è stato scritto tanto, ci sono stati due film, però la maggior parte delle narrazioni su quest'artista si concentrano su un aspetto in particolare della sua vita, di solito il rapporto con Auguste Rodin oppure il periodo trascorso in manicomio. Quello che mi interessava invece era provare a restituire tutta la pienezza della vita di Camille Claudel, quindi dagli inizi, da giovanissima, quando comincia a scoprire la sua vocazione per la scultura, fino agli anni appunto della morte e anche oltre, anche diciamo l'eredità che poi Camille Claudel ha lasciato con la sua esperienza di artista e di donna. Il periodo della relazione con Auguste Rodin è stato sicuramente un periodo importante per Camille Claudel, che sicuramente le ha dato molto, cosa che lei stessa riconosceva, però la sua esperienza di artista e di donna non si esaurisce in quella relazione e questo ci premeva a sottolineare, raccontare un po' la vita di Camille Claudel come un romanzo di formazione. Un romanzo di formazione tragico e per certi aspetti molto triste, ma che è ancora in grado di parlarci a distanza di tanti anni.
Effettivamente ne fate vedere la giovinezza, l'infanzia, perché comincia dall'infanzia, sì, nel gioco con il fratello Paul. Ne mostrate anche nella, diciamo, sia nell'infanzia che nell'adolescenza delle asprezze, dei lati un po' spigolosi. Da dove emerge questo? Vi siete documentati su testi particolari?
Sì, io ho fatto un lavoro di ricerca sulla figura di Camille Claudel, esistono insomma diverse biografie pubblicate anche in italiano su quest'artista, ma soprattutto c'è anche in italiano la corrispondenza di Camille Claudel.
Sì, certo, quindi... ma io scusi, dicevo proprio sull'infanzia, questo lo so, ma sugli aspetti infantili, adolescenziali in cui lei è piuttosto, appunto, ha dei momenti anche un po' aspri, e questi diciamo sono un apporto suo, Assia Petricelli, o è documentato nella figura di Camille Claudel?
No, diciamo che è qualcosa che ho ricostruito io, del suo carattere, a partire insomma dalle testimonianze che abbiamo sulla Camille adulta, e quindi ho immaginato che fin da ragazzina lei avesse questo carattere, sì, un po' spigoloso, d'altro canto per riuscire ad affermare se stessa fin da così giovane in un contesto come quello della sua famiglia, probabilmente era inevitabile, no? Anche che nel suo carattere ci fossero delle asprezze. D'altro canto quello che noi sappiamo è che Camille Claudel era una figlia non amata dalla madre.
Questo sicuramente, ma Sergio Riccardi, come avete lavorato insieme, quindi disegni suoi sulla sceneggiatura e i testi di Assia?
Allora, noi lavoriamo spesso insieme, siamo certo una coppia professionale oltre che nella vita, e quindi cominciamo a ragionare dall'inizio su qual è il libro che vogliamo andare a costruire nuovamente. Il lavoro poi sostanzialmente consiste nel fatto che Assia scrive la sceneggiatura, ma già mentre la scrive ne parliamo.
Lei, Sergio Riccardi, si è trovato a dover disegnare le sculture, che tutti ben conosciamo, di Camille Claudel, le sculture di Rodin e anche dei quadri celebri, penso a Déjeuner sur l'herbe di Manet, per esempio, che viene visto proprio in quel momento da Camille. Ecco, come è stato disegnare quadri, disegnare sculture celebri?
Si tratta di trasformare un volume in un'immagine bidimensionale, quindi ovviamente trovare lo stile che permetta appunto di conservare quella volumetria, ma di essere omogeneo con tutto il resto dei disegni. Per quanto riguarda i dipinti, Déjeuner sur l'herbe, ma anche quelli di Hokusai che si vedono più avanti nel libro, il lavoro è stato quello un po' di essere leggermente più fedele, ma ovviamente ridisegnati con il mio stile.
Ci sono varie sequenze oniriche in questo graphic novel, sin dall'inizio, in quello che voi chiamate prologo. Ce lo potete spiegare?
Sì, all'inizio noi raccontiamo una leggenda della cittadina in cui Camille Claudel è cresciuta. Si tratta, diciamo, di un incontro con il diavolo da parte di un impresario a cui viene affidata la costruzione di una abbazia in tempi velocissimi. E quindi per poter terminare come da accordi questa costruzione, l'uomo stabilisce un patto con il diavolo. E il diavolo poi, insomma, mentre sta lavorando a quest'opera, sente, quando è ancora piena notte, il cantare di un gallo. E doveva terminare l'opera prima che sorgesse il sole. Allora il diavolo scappa via, lasciando cadere i massi con cui stava edificando l'abbazia. E questi massi poi si trasformano in un paesaggio, che è il paesaggio della Hôtel du Diable, nei pressi proprio della zona in cui Camille e suo fratello Paul sono cresciuti. E queste figure, questi massi, che in alcune angolazioni sembrano quasi delle figure mostruose, furono di grande ispirazione per Camille quando era ragazzina e cominciò a realizzare le sue prime prove da scultrice. La dimensione onirica del libro, visionaria, immaginifica, ritorna più volte.
Le sculture sembrano prendere vita, ci sono anche personaggi dipinti che parlano, c'è per esempio la donna nel Déjeuner sur l'herbe che abbiamo citato, che prende le sembianze della madre. Ecco, come mai?
E allora, noi volevamo raccontare attraverso questi inserti onirici la pressione sociale che Camille sente su di sé, una pressione che nasce già all'interno della famiglia e che, secondo l'interpretazione che io ho dato della sua vicenda biografica, in qualche modo hanno contribuito anche a quella sofferenza mentale che poi la condurrà più avanti negli anni all'internamento in manicomio. La vita di Camille Claudel è stata una vita caratterizzata da una grandissima fatica. Cioè la fatica di immaginarsi scultrice, di immaginarsi artista in un'epoca in cui erano altri i ruoli pensati per le donne. E quindi Camille vive una tensione continua, è una donna che ha dalla sua parte tutto, il talento, la determinazione e la consapevolezza della grandezza del suo talento. Eppure non riesce mai ad ottenere in vita quel riconoscimento a cui tanto ambisce. E questo, io ho immaginato, deve averle portato a una sofferenza appunto profondissima, che abbiamo provato poi ad esprimere anche attraverso questi momenti onirici all'interno del libro.
Certo, questa dimensione onirica ben corrisponde anche a quella celebre frase di Camille Claudel del 1935, era internata da molto tempo in manicomio, quando disse: del sogno che fu la mia vita, questo è l'incubo. Quindi due facce di una dimensione onirica. Voi avete lavorato spesso insieme, appunto l'avete detto, ricordo che avete vinto insieme il premio Andersen nel 2014 con il graphic novel Cattive ragazze, 15 storie di donne audaci e creative, che era uscito da Sinnos. Anche Camille Claudel è una donna audace e creativa. Sergio Riccardi, com'è per lei dipingere delle donne, dal suo punto di vista maschile, delle donne audaci e creative? Com'è Camille Claudel e come sono le altre cattive ragazze dell'altro vostro graphic novel?
Io ho cominciato questo percorso insieme ad Asia, e per me dipingere queste donne, dar loro lo spazio che meritano, è qualcosa che è importante. È stato prima di tutto importante come mio percorso, cioè il riconoscere donne che prima mi erano appunto sconosciute e dare la possibilità che anche altre persone, donne e uomini, possano conoscere donne che hanno fatto in parte la storia e che purtroppo non si sono viste riconoscere. Per cui per me è stato molto importante. E nel farlo, dal punto di vista grafico, ovviamente ho provato a restituire quella che è invece la fisicità di queste donne, cioè ho provato a fare un lavoro che non idealizzasse il corpo femminile, ma che in qualche modo andasse a rappresentarle per come veramente sono, quindi donne di tutte le altezze, tutti i pesi, tutti i tipi di bellezza che si possono immaginare, proprio perché anche la rappresentazione fisica di queste donne, realistica o quantomeno più vicino al realismo, restituisce una dignità invece a quella che molto spesso è stata una rappresentazione idealizzata del corpo femminile.
Asia Petricelli, in chiusura vorrei sottolineare il bel finale del vostro graphic novel, in cui vediamo Camille uscire dal blocco di marmo, giovane e libera. C'è un finale libero e liberatorio. Noi ovvio sappiamo che Camille Claudel è morta in manicomio da sola, l'abbiamo detto, però voi le avete dato questo finale forte, energico, audace, in cui lei finalmente libera attraversa giocosamente una sfilata di sculture di artiste successive.
Non volevo chiudere il romanzo grafico con la morte di Camiglia. Volevo che ci fosse, diciamo, una proiezione nel futuro, uno slancio anche di ottimismo verso il futuro. E quindi ho immaginato questo finale a partire da un'opera realizzata da Auguste Rodin, in cui si vede la testa di Camille Claudel, soltanto la testa, la sommità della testa, e poi a partire dal collo è un unico blocco di marmo non lavorato, come se Camille fosse imprigionata all'interno della pietra. E ogni volta che ho guardato questa immagine di quest'opera di Auguste Rodin, ho provato una grande sofferenza, poiché mi sembrava che venisse rappresentato plasticamente quella prigione in cui Camille è vissuta, non soltanto, diciamo, la prigione rappresentata dal manicomio, ma anche la prigione rappresentata dal non poter essere in vita fino in fondo se stessa. E quindi ho immaginato che quest'opera si rompesse, che si spaccasse e che da questo blocco di marmo abbozzato potesse uscire Camille in carne ed ossa, giovane, nuda, libera in tutta la sua interezza.
Con Asia Petricelli e Sergio Riccardi abbiamo parlato del loro graphic novel Troppo libera, l'arte, l'amore e la lotta di Camille Claudel, edizioni Tunuè. Il libro è collocabile in una fascia cosiddetta YA, giovani adulti, quindi proponibile a partire dai 14 anni. Io vi ringrazio per averci ascoltati. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.